Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, rinizia una nuova stagione, la settima, con il presidente dei piccoli e medi editori, Antonio Monaco, che ci dà il benvenuto e il viatico a una nuova avventura in 2016-2017 che vedrà anche l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, e me compreso, abbracciare la città di Milano come nuova sede per il Salone del Libro che è stato per tanti anni a Torino. Tutto questo ha scatenato tante reazioni, positive e meno positive, e anche in un incontro che si è svolto qualche giorno fa alla Biblioteca Sala Borsa di Bologna, dove si è parlato di questo. Ma senza fare una cronaca di quell'incontro, Antonio, dici qual è la spinta che io conosco, ma facciamola conoscere anche ai nostri ascoltatori, ha prodotto un cambiamento di città, da piemontese a romano, quindi in qualche modo perché Milano?
Allora, diciamo che come spesso succede quando si inizia una strada non si sa già dove si arriverà e capitano delle cose lungo il percorso che ovviamente possono poi essere utilizzate, diciamo acquisite, recepite, ed è andata così. Noi diversi mesi fa avevamo cominciato a fare una riflessione sulla necessità di rinnovare il Salone di Torino, di cambiare in particolare la governance così come era stata generata, di distinguere nettamente tra il Salone e la Fondazione, che aveva i suoi problemi, mentre il Salone aveva solo bisogno di un rinnovamento. Non c'è stata disponibilità a introdurre questi rinnovamenti e cambiamenti. Di fatto è arrivata una proposta da diverse fiere italiane, quindi non siamo partiti dall'inizio con quest'idea, sia la Fiera di Bologna, sia la Fiera di Milano, sia la Fiera di Verona, ci hanno fatto delle proposte per poter considerare delle nuove prospettive. Dopo un confronto siamo arrivati alla conclusione che poteva esserci una proposta di interesse che non escludeva la possibilità naturalmente di collaborare e di partecipare al futuro Salone del Libro di Torino, ma come editori sentivamo la necessità di dare un'immagine diversa al mercato editoriale, che è cambiato tanto in questi anni e che nella fiera deve essere rappresentato e visualizzato nelle sue differenze, e questo a Torino in qualche modo non veniva più dato.
Antonio, intanto ti saluto, e ti saluto insieme a un amico che ci è venuto a trovare da Siena, che è Guido Fineschi Sergardi. Ha scritto un saggio interessante possiamo dire non solo di analisi ma anche di
controrivoluzione.
Sì, di controrivoluzione, di attacco.
Poi ne parleremo, ecco, a fine trasmissione.
Ti volevo chiedere però, ecco, questa iniziativa di cui parlavi, che è passata poi da Torino a Milano, ma non è il caso di farla girare ancora in tutta Italia?
Un po' la tua vecchia idea del circus.
Ecco,
no?
Per esempio portarla proprio a Siena, che si presterebbe particolarmente come città.
Allora, noi la scelta che abbiamo fatto non è stato di trasferire Torino, Milano, ovviamente questa cosa qui. Noi abbiamo recepito una disponibilità della Fiera di Milano di diventare partner per l'Associazione Italiana Editori, appunto per affrontare il problema fieristico generale in Italia. Da anni noi immaginavamo come riuscire a fare qualcosa al sud, che ovviamente oggi è assolutamente un'area con persone, con lettori appassionati, motivati, ma che non ha in questo momento qui le risorse organizzative per fare un evento, e quindi questa è la nostra priorità nel 2018. Assolutamente vogliamo fare un evento importante nel sud dell'Italia, ma l'idea è proprio quella di poter avere un partner che ci permetta di fare iniziative anche da altre parti in Italia.
Senti Antonio, a proposito di questo c'è Guido Fineschi Sergardi che ti voleva porre una domanda, ecco. Sì. Eccolo al microfono.
No, in realtà erano loro che stavano proponendo un'idea bellissima di portare il salone anche a Siena, dato che parlavano di un circus, appunto di un eventuale evento itinerante. Siena sicuramente accoglierebbe a braccia aperte un'iniziativa di questo genere, è una città meravigliosa.
Tu hai anche una struttura adatta, tra l'altro.
E possiamo dire anche ricca?
Sì, anche ricca. Era sicuramente una città ricca, oggi lo è un pochino meno, una città universitaria, una città che ha sempre rappresentato la cultura in Italia.
Anzi, posso dire, parlavamo con Roberto Paravagna, che l'Università di Siena ha aperto un padiglione specializzato su Fabrizio De André, cosa molto innovativa. ecco, chi vuole studiare,
poi
chi vuole fare la tesi,
ne diremo qualcosa di più
su Fabrizio De André,
Roberto
andare...
ci raggiunge.
Ah sì, certo.
Allora, io direi, accolgo con interesse, diciamo, questa, questa richiesta, in questo senso. Nel 2017 noi siamo concentrati a fare un evento importante a Milano, un evento importante a Roma, che sarà, diciamo...
Ma il tour riprenderà, me lo prometti, Antonio?
Allora, nel 2018 noi dovremo assolutamente muoverci su altri ambiti. A questo punto la cosa importante è assolutamente sentirci direttamente anche oltre la trasmissione. E ovviamente la città è, con il suo fascino, cioè, come dire, per noi italiani, diciamo, è un nome, quella città è un nome che è una garanzia.
Beh, di grande prestigio. Allora noi ci salutiamo qui, salutiamo Antonio Monaco, presidente della piccola e media editoria. Ci risentiamo la settimana prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta ad Antonia De Mita. Abbiamo sempre qui con noi un ospite graditissimo in studio, che è Guido Fineschi Sergardi, che gli promettiamo di non annoiarsi. Resti con noi anche per la trasmissione di...
Assolutamente. Ciao Antonia. Poi dopo parliamo.
Ciao Antonia, complimenti intanto, perché
grazie.
So che oggi inaugura questa rassegna interessantissima, sì, che hai gestito, studiato, pensato e organizzato tu in prima persona.
Allora, Irpinia, madre contemporanea.
Esatto, è la seconda edizione, l'anno scorso è andata molto bene e siamo veramente contenti di essere riusciti anche quest'anno, anche se con poco tempo, però inizia oggi, il 1 ottobre, verrà a trovarci Eva Cantarella e siamo quindi felicissimi, come potete immaginare, perché un'illustre professoressa che ci porterà diciamo nel percorso dei miti greci per capire però sempre meglio quello che accade oggi.
Quanti comuni sono coinvolti, Antonia?
Guarda, di base sono coinvolti 12 comuni, però noi faremo in modo che anche attraverso gli itinerari e le visite guidate, insomma, che ci siano sempre più comuni coinvolti rispetto ad ogni evento.
Senti, quindi è una rassegna sia di arte contemporanea che anche di arte antica, mi pare di capire.
Sì, guarda, in realtà sono coinvolti tutti i settori, diciamo, creativi, perché si parte dalla narrativa, poi si va avanti con la musica antica, i madrigali di Gesualdo, che sono veramente un periodo straordinario per quanto riguarda la musica polifonica, ma si arriva alla musica contemporanea, il cinema, c'è un omaggio a Sergio Leone, che è di Torella De Lombardi.
Scola anche, no?
Scola l'abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso c'è stata una mostra su Ettore Scola, che appunto era nato a Trevico, e sono tantissimi personaggi in realtà.
Irpini.
Sono Irpini, sì. Quest'anno ci verrà a trovare il direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, per fare una riflessione proprio sulla valorizzazione dei beni culturali. Perché il patrimonio culturale in Irpinia è immenso, si può iniziare dai
dal Sannio, dal Sannio.
Sì, senti, c'è Guido Fineschi Sergardi che ti vuole fare una domanda.
No, io stavo semplicemente riflettendo e considerando. Intanto complimenti Antonia per la vostra iniziativa.
Grazie.
Ma effettivamente in Italia ora come ora non c'è altro che è rimasto che l'arte, la cultura che ci arriva dal passato, perché tutto il resto ce l'hanno tolto. Beh, diciamo anche il buon cibo, che comunque anche quella è cultura, e le belle donne,
sì,
ovviamente. Tra l'altro qua le persone che stanno qui accanto a me stanno cercando già di organizzare una scena tra di noi, insomma, che sono...
Ecco, adesso in diretta per radio, magari l'audience...
Si sta scherzando, stiamo scherzando.
Sale.
Comunque, complimenti, e purtroppo noi abbiamo tantissima arte, noi siamo completamente... assediati dall'arte nel nostro paese, che più del 60%,
sì,
come,
il nostro paese,
come io riporto anche nel mio breve testo, la nostra controrivoluzione, noi abbiamo più del 60, forse anche il 70% del patrimonio artistico mondiale concentrato
siamo
in Italia.
Siamo un po' troppo individualisti, però mi permetto di dire, perché anche in Irpini è partita una cosa un po' di tempo fa, grazie a un musicista che, se vuoi, lo ricordi te, ma insomma, ma perché non si è raccordato con te, che in fondo sei da tanti anni, te, tuo padre, che è ritornato a essere...
Con chi parli? Di quale musicista, scusa?
Sul festival della Taranta, Camposella, Vinicio Camposella, no?
Ah, Vinicio, No, no, ma guarda, in realtà io credo che sia importantissimo il fatto che ci siano vari agenti sul territorio.
Ma coordiniamoli, no? Questi agenti sul territorio,
sì,
no?
Ma guarda, in realtà un coordinamento, diciamo, anche se non in maniera proprio formale, c'è, nel senso che ognuno poi, ecco, in un modo, io in un altro, poi ci sono anche altre persone.
Poi il crowdfunding, per esempio, adesso noi ci stiamo occupando per raccogliere fondi per l'Accademia Chigiana, perché faremo prestissimo una cena dove ti inviterò anche, poi naturalmente
grazie,
ci verrà anche Guido Fineschi-Sergardi, quindi non sarà un tête à tête, ma sarà per finanziare la Chigiana, quindi un qualcosa
sì,
di...
Ma guarda Alberto, è importante invece, quest'estate è stato bellissimo il lavoro fatto da Vinicio. Vinicio chiaramente ha un suo percorso, si rivolge a un pubblico molto più vasto, perché comunque con i suoi concerti,
certo,
quest'anno ha
leggera.
Invitato Gianni Morandi, quindi veramente muove migliaia di persone e dà una lettura dell'Irpinia che è veramente molto particolare, romantica, personale. Noi facciamo qualcosa forse un pochino più di nicchia, che però l'anno scorso è arrivata al cuore delle persone, e quindi quest'anno si continua e speriamo che, insomma, che le cose possano procedere, perché c'è sempre una grande partecipazione e poi c'è un enorme entusiasmo. In realtà tutte le persone secondo me sono interessate alla cultura in generale,
e poi a scoprire passione. Forse una terra che non è abbastanza conosciuta dagli italiani, purtroppo, perché è bellissima.
Sì, questo è vero.
Senti,
questo
Antonio, ricordiamo allora le date. Inizia oggi, 1 ottobre, si concluderà
sì.
Quando?
Allora, si conclude il 28 gennaio. Ti dico qualcosa: il 22 ottobre ci sarà Pierluigi Battista, che viene da noi, il 28 ottobre Gaetano Cappelli, il 29 ottobre il maestro Marco Berrini, verrà Gesualdo. Il 12 novembre inauguriamo una mostra bellissima d'arte contemporanea con Nunzio Di Stefano, e ci sarà anche il direttore del Museo Mare.
Lo scultore.
Quindi
sì,
arte,
esatto.
Musica, anche rappresentazioni teatrali, Fabio?
Sì, anche rappresentazioni teatrali.
Quindi possiamo dire in un certo senso è un po' sull'onda del Festival di Spoleto.
È un piccolo festival, esatto, è un piccolo festival
complimenti,
culturale.
Complimenti e grazie a tutti i sindaci, non solo al grande Ciriaco naturalmente che avrà
grazie
dato
tutti,
sicuramente, ma tutti i comuni che in
territorio.
Qualche modo
sono
decidono
veramente...
di appoggiare questo territorio splendido, sì. Che io sai quanto amo come te.
È veramente splendido, infatti Alberto vi aspetto, perché poi a parte la cultura si sta bene.
È anche divertente. Senti,
molto.
Per chi lo cercasse, quindi trova su internet... ricorda
sì,
Alberto il nome.
Irpinia Madre Contemporanea, e c'è tutto il programma, e poi ecco, a parte gli eventi, lì è proprio un ritmo di vita che...
Quindi ci sono dei biglietti che si possono comprare?
La maggioranza sì. Sono gratuiti, ma insomma ci sono anche dei biglietti.
Perfetto.
Ricordiamo sì. Che per sì, qualsiasi
gli eventi
informazione...
sono tutti gratuiti, gli eventi
a
sono
tutti gratuiti, ecco,
tutti
meglio ancora.
Quindi basta saltare in macchina e venire.
Arrivare un pochino prima per trovare posto, questo mi sembra ovvio. Ricordiamo
sì,
la nostra radio...
tempo per una passeggiata e per mangiare e bere molto bene.
Ricordiamo la nostra radio, Antonia, che ci trasmette Avellino e Benevento, che hai radio appunto di Ariano Irpino su 107.7, quindi come dire dalla location dell'Hotel Incontro, che è il nostro anche piccolo sponsor.
Ad Ariano c'è un museo della ceramica meraviglioso.
Come no.
Meraviglioso.
Allora Antonia, ci salutiamo da Roma e ci rivediamo in Irpinia.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a una nostra amica che ci raggiunge da Bologna. Parliamo di Marcella Nigro, che ha scritto per i tipi di GDS Editore un simpatico noir, L'intimo segreto dei McFinn, una famiglia scozzese che ci svelerà attraverso le pagine della signora Nigro qualcosa che può servirci anche per la nostra vita.
Marcella Nigro, ben trovata.
Buongiorno, bentrovati a voi.
Senta, prima di parlare del libro, che è il suo libro d'esordio, tra l'altro, ci racconti un po' della sua vita, di che si occupa lei?
Allora, io sono da sempre assistente di direzione, svolgo questa attività ormai da 25 anni e così mi diletto come passatempo, come hobby a scrivere in generale, ho sempre scritto e diciamo che questo romanzo nasce circa 3 anni fa. Io sono un'appassionata del genere noir britannico, sono una fan della famosa Agatha Christie, ho ripercorso anche un paio di anni fa le sue orme andando nel Devon in Inghilterra, e quindi questo mi ha dato ancora di più l'ispirazione e spingermi quindi a scrivere un giallo, però non mi permetto assolutamente di copiare la maestra, la famosa Agatha Christie, però ho voluto dare un aspetto mio, caratterizzarlo dando appunto qualche tono erotico.
Senta, per... ma quanto c'è di autobiografico nel libro?
Diciamo che ci sono degli aspetti un po' di tutti i personaggi, sono tantissimi personaggi, io non è che mi identifico in un personaggio, però i caratteri, le passioni, le caratteristiche di ognuno di loro ha comunque qualcosa di mio.
Di lei, senta, c'è un investigatore, ecco, lei si richiamava da Agatha Christie, o un'investigatrice?
Sì, in realtà uno dei personaggi, uno della famiglia McFinn, nella vita reale è un funzionario di Scotland Yard e sarà lui poi a prendere in mano l'indagine, aiutato da un altro paio di componenti della famiglia.
Ecco, quindi diciamo che potrebbe aprire anche un orizzonte di episodi futuri.
Sì, in realtà c'è già in lavorazione il secondo.
Con gli stessi personaggi?
Esatto, con gli stessi personaggi.
Senta, perché normalmente in questi noir il fatto erotico, insomma, entra in maniera molto marginale, invece lei ne accennava come se fosse un elemento fondante del suo libro.
Sì, perché secondo me l'aspetto erotico, che è molto vivo e vivido nelle descrizioni, in realtà manifesta inconsciamente quello che la psicologia di ogni personaggio purtroppo nella storia è costretto a reprimere. Quindi il sesso lo vedo come un essere finalmente se stessi, perché le vicende di questa famiglia sono molto cupe, ognuno di loro ha qualcosa da nascondere e il sesso è forse l'unico momento nella storia in cui veramente i personaggi sono loro stessi.
Ah, ecco, ma è ambientato adesso, ai tempi moderni?
Sì, ai giorni nostri.
Una mia domanda, una mia curiosità, ecco, perché gli uomini non riescono a scrivere così bene di sesso come le donne?
Ma perché abbiamo due aspetti diversi di concepire il sesso. Secondo me è una cosa proprio innata nella natura, proprio sia psicologica, perché siamo uomini e donne, perché per la riproduzione, per far sì che la nostra progenie continui, c'è la coppia, c'è il maschio e la femmina in tutte le specie animali.
Marcella, scusi, le chiedo, ma perché lei è d'accordo con questa domanda? Io no, francamente. Cioè, l'amante di Lady Chatterley, voglio dire, è una letteratura che nasce in un periodo anche pudico, no? del modo di pensare e di scrivere, e invece era molto avanti, era molto forte.
Sì.
Non trovo che gli uomini ne parlino peggio o meglio.
Beh, però diciamo che sono d'accordo in parte, perché sono pochi forse gli uomini che affrontano il sesso come le donne e mi piacerebbe capire cosa c'è a monte psicologicamente.
Siamo un po' più semplici, meno cerebrali, sì.
Sì, voi andate più, diciamo, al sodo, alla carne, è più una cosa viscerale, è come mangiare, mentre per la donna magari
direi
come un aperitivo, no?
Ecco, quindi il sesso che inserisce lei nel suo libro è un sesso un po' più cerebrale?
Sì, è proprio, secondo me le scene di sesso che descrivo sono le uniche scene nelle quali i personaggi veramente sono loro stessi.
Ho capito.
Bene, concludendo, possiamo dire che per divertirsi il libro è uno strumento che impegna ma non compromette.
Ma dipende dai punti di vista.
Beh, non è un amante, via.
Beh, comunque dipende... non vediamo l'ora di seguire queste vicende di questo commissario scozzese e di inserirci nelle atmosfere, ecco, della Scozia, così poi gotiche, tutto sommato.
Ci immaginiamo uno Sean Connery.
È tutto un mondo vittoriano, tutto un mondo
bene.
Alla Dorian Gray.
E come hanno preso in casa questo suo debutto?
Allora, mio marito non vede l'ora che divento famosa, perché così smette di lavorare lui.
Ah, non la caccia di casa?
Ah, quindi no, è sempre...
assolutamente.
C'è sempre il risvolto pratico, però,
sì,
purtroppo.
Visto come l'uomo è sempre pratico in tutte le cose.
Pane,
allora...
pane, vino, vino.
Esatto. No, no,
e l'editore GDS, che non conosco...
Sì.
Chi è così? Ci dica qualcosa in più.
Allora... GDS è una piccola casa editrice, è nata credo circa una decina d'anni fa, sono due persone che gestiscono la casa editrice dopo un'esperienza di anni e anni a loro volta presso altre case editrici.
Non è a pagamento, giusto?
Assolutamente no.
Questo è importante, perché noi non amiamo gli editori a pagamento.
Senti, invece nell'ambiente del lavoro come l'hanno preso?
Benissimo, soprattutto perché sono stata talmente brava a tenere tutto nascosta che quando è uscito il libro...
Ecco, quindi li avrà sorpresi favorevolmente?
Assolutamente, è perché non immaginavano che io potessi essere in grado, cioè di poter esprimere così determinati concetti.
Eh beh, questo lo immagino, ecco, deve essere, ecco, anche per lei credo una grande soddisfazione.
Sì, assolutamente. Anzi, entro il mese, quindi entro pochissimi giorni, uscirà la versione cartacea, mentre l'ebook è già online su tutte le piattaforme da giugno.
Benissimo, allora grazie ancora. Ricordiamo Marcella Nigro, L'intimo segreto dei McFinn, GDS Editore. Grazie Marcella, a presto.
Grazie a voi, a risentirci.
Carta vetrata.
Bentornato a Roberto Paravagna. Anche Roberto rinizia la sua rubrica nella prima puntata della settima stagione, che tocca questa volta uno dei temi che possiamo definire cavallo di battaglia di Roberto, il grandissimo Faber. Parliamo di naturalmente De André e di Sotto le ciglia chissà, una domanda implicita di una serie di scritti raccolti, riorganizzati da Dori Ghezzi su il grande, l'indimenticabile marito. Per Mondadori, a te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Un cordiale saluto naturalmente ai nostri amici di Carta Vetrata, ben ritrovati dopo la pausa estiva. Dunque sì, come dicevi tu Alberto prima, Sotto le ciglia chissà, e sono i diari di Fabrizio De André, nato a Genova nel 1940, ricordiamo, che sono stati pubblicati proprio di recente, ma io direi non sono tanto dei diari, come potrei dire nel senso stretto della parola, quanto sono appunto un insieme, una raccolta di pensieri. Ci sono delle spigolature, io le definirei introspezioni, suggestioni di viaggio, no? Sono riflessioni e anche delle rime sconosciute di questo artista scomparso a Milano nel gennaio del 1999.
Senti Roberto, ti ricordi avevamo parlato insieme della Bibbia di De André, di Brunetto Salvarani?
Sì.
Ecco,
sì.
C'è qualcosa, o questi diari in realtà sono dei testi inediti che vanno un po' oltre quei testi che Salvarani aveva ripreso e aveva studiato?
Guarda, c'è qualcosina mi pare di Salvarani, però secondo me questa è proprio una raccolta pazzesca, molto interessante, che ha portato avanti la stessa Dori, come si diceva prima, insieme al personale dell'Università di Siena, perché presso l'Università di Siena, presso mi pare il Dipartimento di Letteratura, c'è questo fondo, c'è questa raccolta di materiali che ci riportano a De André, quindi è stato un lavoro veramente molto più particolareggiato rispetto al discorso della Bibbia di cui si accennava prima. E tra l'altro è interessante, è un invito che facciamo ai nostri ascoltatori, chi è appassionato di De André e non lo sapesse, presso l'università, appunto l'Ateneo Senese, c'è questa serie di materiali. Quindi a chi legge questi diari di Fabrizio De André, diciamo, per queste persone c'è la possibilità di capire insomma quanto il profilo d'autore di Faber stia dentro proprio a quello dell'uomo che si racconta, perché è un uomo che si racconta secondo me attraverso tutte queste spigolature, diamo questa definizione molto, molto generica. Quindi è un po' una sorta di, direi di confessione a se stesso e al lettore, che si trova attraverso queste frasi, alcune delle quali comunque ci sono anche in un altro straordinario libro che è uscito molti anni fa, un libro fotografico a cura di Guido Arari, che tutti conosciamo e che tutti apprezziamo. Il libro nel quale a un certo punto compaiono dei punti di vista appunto dell'autore sull'amore, sulla morte, su tutte le cose della vita. Una vita, quella di Fabrizio De André, secondo me è fatta di estrema attenzione e di grande desiderio di lettura. A proposito di questo, una curiosità che riguarda il personaggio, qualcuno a suo tempo, durante la lavorazione di un libro che avevo scritto un po' di tempo fa, mi ha raccontato di un Fabrizio capace addirittura di iniziare un libro qualsiasi, mettiamo alle 2 del pomeriggio, e di averlo già finito alle 7 della stessa sera, dello stesso giorno, quindi un vero e proprio divoratore di pagine.
Quindi Fabrizio che... come lettore, che poi insomma sì, rielaborava tutto, evidentemente è stato un po' il suo tesoro, questo che poi gli consentiva di scrivere qualunque cosa, delle poetiche straordinarie.
Sì,
motivo
Flaminia,
per cui diventa anche studiato all'università, no? Molti ragazzi.
Esatto, Flaminia, perché questa sua gran voglia, questa sua straordinaria voracità di letture è quella che gli ha permesso poi di tenere a mente particolarmente tutte queste frasi, tutti questi scorci che poi ritroviamo in questi diari di Fabrizio De André, e parte dei quali ritroviamo appunto anche nel libro fotografico di Arari di cui ti accennavo in precedenza. Quindi sono queste parole, no? E credo che tutte queste parole che avevo letto in qualche modo, in un certo senso, sono ritornate sotto forma di pensieri. Quindi è ideale da leggere per chi immagina l'autore, il poeta, il cantautore, definiamolo come vogliamo, mentre le scrive. Quindi Tori, come dicevo, ha avuto la possibilità di, lavorando con il personale dell'università, credo, di mettere insieme tutta questa roba. Tra l'altro alcune frasi, alcune riflessioni erano state anche proposte al pubblico nella mostra allestita a suo tempo a Palazzo Ducale proprio a Genova, la mostra che aveva riscosso addirittura un grandissimo successo ed era stata protratta, dedicata a tutto quanto ruota intorno a Fabrizio De André. Quindi tutti questi scritti sono conservati presso l'Università di Siena, ricordiamo ancora chi ha intenzione, a chi magari voglia di dare un'occhiata, credo che siano a disposizione del pubblico. Sono tutte testimonianze di quanto Faber amasse, e questa è una cosa importante, annotare, scrivere tutto quello che pensava, perché Don Righetti ha avuto un tempo fa, durante un'intervista, ha avuto modo di spiegare questa sua maniera. Lo faceva, ha detto la Ghezzi, in maniera improvvisa, estemporanea, lo faceva per incidere nella memoria, scriveva, ecco, piuttosto che per andare poi a rileggere quello che lui aveva in testa. Un personaggio riservatissimo, che amava quindi affidare alla carta i punti di vista, tutta questa selezione fatta, secondo me è riuscita a mantenere prima di tutto quella riservatezza che è molto genovese doc, permettetemi di dire così, pur avendo le pagine insomma agli occhi della gente.
Grazie Roberto, allora ti salutiamo, ricordiamo i connotati del libro: Fabrizio De André, Sotto le ciglia, chissà, Mondadori, 19,50 euro, 237 pagine, che potrebbe essere anche un bellissimo regalo per qualche amico speciale.
Certo, senza dubbio, anzi lo consigliamo, noi di Carta Vetrata consigliamo.
Lo consigliamo, se ci incuriosisce lo leggeremo. Allora, alla prossima Roberto, grazie.
Grazie, alla prossima.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a Benedetta Pallavidino, una corrispondente eccezionale dalla terra di Alessandria, patria, come diciamo sempre noi con carineria, del grandissimo Umberto Eco, e non solo, della grande editoria di qualità Casale Monferrato e tutto quello che rappresenta quel distretto, ma lei è per noi la nostra corrispondente letteraria di cinema, senza nulla togliere alla grande Maui e altre collaboratrici che abbiamo qui in radio, però tu trovi quel nesso un po' più forte tra quello che è la letterarietà e lo spettacolo. Ecco, soprattutto a Venezia tu hai individuato, in quest'ultimo festival, dei film che sono particolarmente letterari, quindi non solo spettacolo, ma vera e propria letteratura attraverso l'immagine. A te la parola.
Allora, buongiorno prima di tutto a tutti. Sì, io mi soffermerei soprattutto su un film che è Franz di François Ozon, presentato appunto lo scorso settembre alla Mostra Cinematografica di Venezia. E è un film, che sì, possiamo definire effettivamente letterario, un po' perché va a scavare in quelle che sono le radici della storia novecentesca, quindi è una storia ambientata alla fine della Prima Guerra Mondiale, a cavallo tra Francia e Germania, quindi un soldato francese va in Francia e in Germania a piangere sulla tomba di un soldato, di un caduto tedesco, e a conoscere la sua famiglia. Io sulla trama mi fermerei qui perché poi c'è comunque...
Anche perché non è particolarmente importante in questo film.
Esattamente, non è particolarmente importante la trama. È piuttosto importante il nome che firma la pellicola, ovvero François Ozon, che dagli anni 90 fino ad oggi ha una filmografia veramente sterminata, molto interessante, molto diversa.
È un film d'autore il suo,
è un film
cinema d'autore.
Assolutamente, è cinema d'autore e cinema anche un pochino, in Italia potremmo dire d'élite, in quanto Ozon viene raramente distribuito come andrebbe distribuito. Le sale sono sempre veramente poche, si tende a distribuirle nei cinema di sé, ovviamente, non nei grandi multisala. Il pubblico risponde il pubblico, che è un pubblico cinefilo, un pubblico molto abituato a questo genere di film, ma in realtà anche al cinema francese, che molto spesso è un cinema intimista, è un cinema particolare, fatto di silenzi, fatto di pause, fatto di sguardi, fatto di gesti e meno forse di parola, ecco. E questo Franz di François Ozon è effettivamente l'ultimo esempio di come il cinema francese in Italia viene percepito, insomma, un po' lateralmente. Un altro esempio, secondo me, è un film che non è stato presentato a Venezia ma a Cannes questa primavera, ed è Malut di Bruno Dumont. Bruno Dumont è un altro regista attivo dagli anni 90 in Francia. Pochissimi dei suoi film sono usciti in Italia.
Tocca l'argomento, mi pare, del rapporto con le minoranze.
Esattamente, sì. Dumont tocca molto spesso il rapporto con le minoranze, i suoi personaggi sono dei personaggi veramente un pochino ai limiti e ai margini della società, anche esteticamente sono dei personaggi che non hanno assolutamente niente di fotogenico, di bello, non hanno un appeal, sono molto particolari, sono un pochettino anche simili all'idea di freak che si ha, insomma. E Bruno Dumont ha avuto poca visibilità in Italia, il film è uscito a fine agosto. Quindi
ricordaci agosto, il titolo, che mi pare che non l'hai detto, scusa.
Malut.
Quindi è un film che è già uscito dalle sale, cioè chi lo volesse vedere non lo trova?
Credo proprio di no, credo proprio che ormai sia veramente uscito dal circuito.
E invece Franz?
Mentre invece Franz è uscito settimana scorsa, quindi è uscito il 22, quindi è ancora disponibile in molte sale.
Bene. Ah, ecco, quindi invitiamo ad andarlo a vedere perché ne vale la pena, da come le parli.
Ne vale assolutamente la pena.
E senti, ci sono degli altri film di questi autori che ricordi, che magari sono più noti a chi ci ascolta?
Ma allora, per François Ozon sicuramente è noto 8 donne e un mistero.
Ah beh, certo, è molto famoso.
È molto famoso, ma anche io ricordo sempre 5x2 con una meravigliosa Valeria Bruni Tedeschi, che non è solamente Il capitale umano e La pazza gioia, quindi non è una scoperta degli ultimi anni. Valeria Bruni Tedeschi ha fatto grande cinema dagli anni 90.
Soprattutto in Francia.
Esatto, quindi torniamo al discorso che in Italia passa inosservata.
Beh, però è un autore comunque che punta anche molto sulla sensualità, come tutti
moltissimo, gli... Moltissimo.
Quindi insomma...
C'è una sensualità visiva soprattutto. Io credo che ci siano delle scene in Ozon che sono particolarmente sensuali, pur non esprimendo in realtà quello che noi siamo abituati a vedere oggi, quindi il corpo. Il corpo viene visto, ma viene visto nella sua sensualità di movenze, no? Di gesti.
Sì, non c'è mai l'immagine, ecco, sfacciata, come invece avviene nella cinematografia italiana.
Mi permetti una domanda, Benedetta?
Certo.
Avevamo prima con noi ospite un'autrice che usa il giallo per parlare anche di erotismo, una scrittrice bolognese, e la domanda è questa: gli uomini di solito sono meno capaci a scrivere romanzi erotici, però in qualche modo sono più capaci invece nel cinema erotico.
Sì, questo credo di sì, forse perché il cinema permette di mettere in scena qualcosa di molto più appunto visivo e da un certo punto di vista anche più fisico, e quindi arriva direttamente.
E le registe donne come mai non si propongono anche loro per l'erotico, oppure lo stanno facendo?
Ma non è vero, secondo me è un erotismo molto più sottile e molto più interpretativo di quello invece maschile, che è molto più immediato.
Bene.
Io non ero d'accordo prima, non lo sono neanche ora, e penso che sia anche un fatto di etnia. Invece, ecco, punterei sul fatto che la cinematografia, ma anche la letteratura anglosassone o francese, è molto più raffinata in questo.
E Tinto Brass dove lo mettiamo?
Tinto Brass?
Tinto Brass è italiano.
No, ma per dire, è raffinato.
Insomma,
io non lo definirei raffinato però...
Tinto lo Brass. Adoro, non mi toccate Tinto.
Vabbè, guardalo.
Per me è un grande regista.
Le sue prime donne. Che...
No. C'è raffinatezza delle ambientazioni, delle situazioni, della tensione. Non è pura pornografia, non ci sbagliamo.
No, ecco, però ecco, forse la differenza è questa: erotismo e pornografia. L'Italia è molto portata alla pornografia.
Tu forse parli del pecoreccio. Pornografia in realtà è un'altra cosa ancora. Va bene, dai, carissima Benedetta, ti ringraziamo tantissimo per essere rimasta con noi anche nella settima stagione. Ti aspettiamo presto per nuove recensioni, nuove voci di letteratura al cinema.
A presto, grazie.
Grazie, ciao.
Ciao.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato al nostro corrispondente d'eccezione. Abbiamo Giovanni Pacchiano da Milano per riprendere la sua rubrica, alla quale siamo particolarmente affezionati, Gli indispensabili, per parlarci oggi di un libro non freschissimo, ma che palpita ancora, possiamo dire un long seller, che è stato ristampato e ritradotto soprattutto, perché quello che è importante è la nuova traduzione, per farci conoscere di Wilkie Collins, La pietra di luna. Parliamo di un editore romano, parliamo di Fazzi, che ci regala veramente per soli 3 centesimi a pagina 571 pagine di puro divertimento, un classico del poliziesco che va oltre però il genere. 19 euro, a te la parola Giovanni.
Intanto va detto un grazie a Fazzi, perché Fazzi nel tempo sta ripubblicando tutti i romanzi di William Wilkie Collins. Ora tocca La pietra di luna, che forse è il romanzo più popolare e sicuramente è il precursore di tutti i romanzi gialli che verranno dopo, a partire da Conan Doyle. Però La pietra di luna non è solo un romanzo giallo, è un romanzo di costume, è un romanzo avventuroso, pieno di colpi di scena. E poi soprattutto Collins innova a metà dell'Ottocento la maniera di narrare, perché la sua trama non è raccontata solo da un personaggio, ma capitolo dopo capitolo si alternano diverse voci narranti che danno il loro punto di vista sulla vicenda narrata. Ora, questo è un procedimento estremamente moderno che poi nel Novecento troveremo in tantissimi narratori, ma Collins è stato il primo, e in questo io credo lui si distingua dal suo amico e coetaneo Dickens. Dickens viene ritenuto più grande, io credo che siano alla pari. Dickens aveva un'enorme capacità narrativa, ma non si sottraeva certe volte ai toni moralisti come Lessi. Collins no, è un romanziere di pura avventura, di pura suspense, e la dimostra in questo libro, perché è una storia complicatissima, aggrovigliatissima, ma che lui sa risolvere benissimo. È la storia di un diamante preziosissimo che viene custodito fino a tutto il Settecento in un tempio indiano, e che poi alla fine del Settecento, quando gli inglesi riescono a prendere la città in quel diamante custodito, viene trafugato da un colonnello dell'esercito inglese. C'è un piccolo problema, che questo diamante reca con sé una maledizione: chi se lo porta appresso sarà un uomo sfortunato. Il colonnello torna in Inghilterra, si rinchiude nella sua casa pieno di paure, anche perché si aggirano nella città, a Londra, 3 bramini con un'aria molto sospetta, i quali evidentemente sono in cerca di questa pietra che per loro una pietra sacra. Non voglio raccontare ovviamente tutta la trama, ma solo gli inizi. Muore il colonnello e lascia in eredità il diamante a una sua nipote, Rece Verinde. Questa se ne vive assolutamente tranquilla in campagna con la mamma e con tutta la famiglia, una famiglia aristocratica, agiata, ma di fronte all'arrivo di questo diamante che viene portato da un cugino di Rachel, Franklin, di cui lei è segretamente innamorata, c'è una grande eccitazione in famiglia. È il compleanno di Rachel, si fa una grande cena, Rachel la sera si ritira nella sua camera col diamante, lo mette in un cofanetto, la mattina il diamante è sparito. E qui comincia la trama gialla, perché ci sono diversi sospettati. Il sospettato principale, chissà perché, è proprio Franklin. E Rachel si chiude in un assoluto mutismo e non vuole assolutamente rivelare qualcosa che sa, ma che non vuole dire. Arriva un sergente di Scotland Yard, un sergente famoso, mitico, compie tutte le sue indagini, ma non c'è niente da fare, il diamante non salterà fuori. Salterà fuori poi, a distanza di tempo, attraverso una trama congegnata in maniera assolutamente abile, e naturalmente il colpevole sarà la persona meno sospettata di tutti.
E chi è il colpevole? Non lo diciamo però, prego, dai.
No, che non lo diciamo.
Anche se il libro è vecchio, magari non tutti gliel'hanno raccontato al lettore nuovo, perché il vantaggio dei libri così vecchi è che magari chi li ha letti non è tra i nostri più cari amici, per fortuna, ecco.
No, ma comunque è un libro che ti travolge, come tutti i libri di Collins. Se lo prendi in mano e non ti puoi staccare nonostante le 500 e passa pagine. Vorrei dire, se mi avanza ancora un attimo di tempo, un'altra cosa. Che la stagione vittoriana, che comincia nel 1839, quando sale al trono giovane la regina Vittoria, per la Gran Bretagna è una stagione fecondissima di narratori. Non ce ne sono in nessun'altra parte del mondo. Vorrei solo citare i nomi perché sono una cosa impressionante. Cioè, ci sono le due sorelle Bronti, c'è George Eliot, c'è Thackeray, che forse è il più bravo di tutti. Un giorno o l'altro varrà la pena di riscoprire la Fiera delle Vanità. C'è Dickens, c'è Collins, c'è Trollope, c'è Meredith.
Beh, la grandissima letteratura inglese, la grandissima.
È grande anche perché questi avevano tutto lo spazio che volevano, perché scrivevano su rivista, erano pagati tanto a pagina. I romanzi andavano avanti magari mesi, se non anni addirittura, e davano tutto il meglio di se stessi, sempre con trame, anche se non erano trame gialle, a forte suspense. Anche in Dickens ci sono le suspense, anche nel Thackeray della Fiera della Vanità.
Assolutamente. Giovanni, ti dobbiamo lasciare, purtroppo.
Sì,
anche le cose più belle devono finire. E dobbiamo dirti grazie per averci fatto riscoprire Wilkie Collins.
Grazie a voi per la pazienza, perché sono un po' sinistrato. Grazie a voi.
Allora, 19 euro, 571 pagine, per soli 3 centesimi a pagina.
Esatto.
Consigliamo veramente molto, ma molto caldamente, di Wilkie Collins, La pietra di luna. Fazzi, certo. Editore. Alla prossima, ciao Giovanni.
Ciao bello. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo con noi, a chiudere la puntata di numero one, quindi la prima della settima stagione, un numero uno. Abbiamo Guido Fineschi-Sergardi, che è venuto espressamente da Siena a presentare la nostra Controrivoluzione. Un testo di un editore di Grosseto, le edizioni Effigi, che rappresenta, con un titolo direi più che esplicito, lo facciamo vedere anche ai nostri video ascoltatori, perché in qualche modo ci vedono anche dal web in diretta streaming sulla pagina Facebook della nostra trasmissione. Per chi volesse, è anche disponibile la registrazione illo tempore, che non la cancellano. A te la parola, Flaminia.
Allora, ben trovato Guido.
Ti ringrazio, grazie mille Flaminia per questo simpatico e gratissimo invito, inaspettato. Devo dire che il nome della vostra trasmissione, Carta Vetrata, mi aveva lasciato un pochino perplesso, nel senso che ci si domanda se volete scartavetrare l'autore, gli autori, le opere o la società civile di cui si tratta. Ma
tutte e due
adesso
lasciamo gli ascoltatori a decidere. Allora, Guido, parliamo prima di tutto di te.
Sì.
Allora, tu vivi a Siena, ti occupi di turismo.
Sì, io sono senese di famiglia. In realtà sono nato e cresciuto a Roma, nel senso che per i primi 20 anni ho abitato nella vostra città. Passavo 8 mesi qui a Roma e 4 in Toscana, che mio padre chiaramente ci riportava.
Ricordiamo che Siena però ha come simbolo la lupa, un po' sì, quello.
Certo,
molti...
c'è un intreccio.
Sì, sì, la lupa.
E
molti...
c'è anche la lupa come contrada.
No, sì, senz'altro. Molti infatti guardano anche di fronte al Duomo, al comune, c'è questa lupa con sotto i due bambini che tutti pensano che siano Romano e Remo. In realtà sono Segno e Ascanio, perché secondo la leggenda senese il Segno e Ascanio, i figli di Remo, scappando da Roma per paura di essere uccisi dallo zio, si fermarono a Siena. Questa è la leggenda senese, ovviamente poi ognuno ha le proprie cose, da cui
ci vogliamo credere, Segno, le leggende servono,
quindi Segno, Sena, Siena, e da qui il nome di
certo
Siena.
Questo è molto interessante.
E poi ricordiamo che Siena è stata tra le prime città a avere un sistema idraulico modernissimo, insomma i famosi grottini, no?
I bottini sì,
che è studiato in tutto il mondo, sì, perché sì, prevedeva, sì, insomma, una circolazione dell'acqua che
assolutamente
all'epoca era vita, sì, era igiene soprattutto.
Allora arriviamo alla nostra controrivoluzione. Dunque direi che io lo collocherei tra, è un saggio questo libro,
assolutamente
è un saggio, che sono delle considerazioni molto,
sì, no, è un insieme
dettagliate
di riflessioni brevi. Adesso io, considerando che in Italia non legge quasi più nessuno, ho cercato di riunire quindi queste riflessioni sull'evoluzione della società civile italiana dal secondo conflitto mondiale a oggi, trattando poi di delle tematiche che possono interessare tutti, di tutti i grandi problemi che abbiamo oggi. Adesso parlando quindi di giustizia, di mafia, di Islam, cristianesimo, di famiglia, di fisco, in maniera molto tranchant, molto, qualcuno l'ha definita in maniera spietata, no? È semplicemente puro realismo.
È interessante perché tu l'hai diviso appunto in brevissimi capitoli. E sì, in ognuno di questi hai dato dei flash, delle tue, non solo, sì, delle, sì, considerazioni, ma anche dei rimedi in un certo senso.
Sì, sì, no, io offro anche chiaramente è tutto molto personale, comunque offro anche delle soluzioni. Sì, sono brevissimi i capitoli, perché apposta, rientrando nel discorso la gente non legge, è come l'ho creato, l'ho costruito come se fosse un pacchetto di patatine, che una patatina tira l'altra.
Quindi scusami, questo nostra, a chi si riferisce?
Il nostra fa riferimento, sì, ovviamente ai cittadini italiani, comunque fa riferimento alle persone civili e civilizzati, che a mio parere sono ancora la maggioranza, salvo che sono un tantino silenti. Sono silenti perché purtroppo veniamo da decenni di moderazione eccessiva. Io sono assolutamente d'accordo con la moderazione, con la prudenza, solo che siamo andati un pochino sull'oltre. Ormai ti hanno insegnato che non devi mai reagire in nessun caso. Sì, lui mi sta facendo vedere, c'è anche chiesa e massoneria, si parla anche di chiesa e massoneria.
Sì, tra l'altro adesso un giornalista tuo concittadino è diventato
Gran maestro Grande Oriente d'Italia,
Stefano Bisi,
sì, sì,
e sta cercando di dire che questa caccia alle streghe, anche questa voglia di conoscere gli elenchi, non è proprio. Dall'altra parte dice anche ai massoni: uscite fuori, uscite, se potete dimostratelo. Qual è la posizione,
sì,
di una città che,
sì, no,
rappresenta una delle maggiori città massoniche d'Italia?
Sì, la massoneria è molto forte in Toscana, lo è sempre stata.
Siena in particolare.
Lo è sempre stata. Io personalmente non sono... adesso la Chiesa si è pronunciata in maniera piuttosto negativa verso la massoneria più volte, poi ogni tanto fa un passo indietro. La massoneria non ha nulla, almeno in teoria, contro la Chiesa, salvo che tutti sappiamo, almeno che un minimo ha un'idea di cos'è stata la storia italiana, l'Italia è stata unificata con l'appoggio della massoneria.
Come
italiana,
anche altri paesi molto importanti, gli Stati Uniti per esempio.
Sì, no, senza voi, gli Stati Uniti c'erano anche nelle carte monete, la carta moneta, c'è il presidente degli Stati Uniti. Spesso
adesso c'è una campagna anche lì di attacco verso la massoneria, in particolare verso la società di caffè dei bar della Starbucks, non so se l'avete seguita.
Famosissima, certo.
Che ha una rappresentazione nel suo marchio del triangolo massonico, perché il suo fondatore era appunto un fratello, e anche lì c'è un boicottaggio perché è ripartito il partito antimassonico americano.
Ma tu cosa pensi, Guido, di questo? Cioè la massoneria come la inquadri?
Ascoltate,
serve?
Io sono cattolico, la massoneria è la definisco un'organizzazione, qualcuno mi criticherà, che svolge attività di filantropia a livello nazionale, a livello internazionale, che aiuta il prossimo. Forse lo fa per interesse, sì, può anche essere, però effettivamente a mio parere, per quello che io vedo, per quello che ho studiato, che conosco, fa anche molto bene, insomma, chiaramente. In Italia c'è un grosso problema con la Chiesa cattolica, perché la Chiesa protestante all'estero non ha nessun problema con la
massoneria. E neanche gli ebrei, se vogliamo.
Sì, assolutamente. L'Inghilterra, che sarà potentissima, e con il placet del grande ammiragliato inglese, che io riporto anche nel mio libro, è stato possibile unificare il Regno d'Italia, perché altrimenti non era assolutamente possibile. Ripeto, loro non hanno nessun problema perché la massoneria è aconfessionale, tant'è che oggi quelli che della massoneria parlano contro la Chiesa cattolica non capiscono niente di massoneria, è evidente. È aconfessionale, è apolitica, e purtroppo
c'è
un estremismo.
C'è un inquinamento
per chi della massoneria parla contro la Chiesa cattolica, senz'altro, non capisce nulla di massoneria, non capisce niente di Chiesa cattolica. Questa c'è la caccia alle streghe a doppio senso, è una follia, secondo me. Adesso è chiaro che l'Italia, essendo stata unita con il grande appoggio, la grande persona da parte della massoneria, la Chiesa cattolica non ha mai apprezzato questo, perché è stata spogliata di tutte le proprie, del proprio Stato.
Ma chiudiamo con una battuta velocissima sull'elite, perché l'elite, Siena è una città elitaria, forse è il più grande laboratorio di elite che esiste in Italia. Pochi abitanti, poche idee, ma grande conflittualità interna, una conflittualità gestita con lo sport, attraverso il palio naturalmente, ma non solo, anche attraverso la musica, parliamo della Chigiana, parliamo di tante belle esperienze. Oggi questa elite, che poi è la conclusione del tuo libro, è come se fosse un po' senza ossigeno. Cosa è successo all'elite italiana?
Sì, adesso tu parti da Siena. Adesso Siena è effettivamente detto che è una piccola città che aveva una...
Molto elitaria.
Elitaria, una bellissima posizione, sia a livello culturale...
Economico.
Sia a livello economico, perché chiaramente c'era la sede di una grandissima banca, una ricchissima banca.
Ma io credo
banca.
Che ci sta la sede perché è elitaria la città. Non è che la città diventa elitaria,
sì,
perché
no,
c'è
no,
il Monte
ma
dei Paschi.
Sì, ma la banca era perché? Una banca particolare, perché una banca era gestita...
Poteva nascere solo a Siena,
era proprietà della comunità, insomma.
Non dei Chigi.
No, non c'entra niente, non c'entra nulla. No, esatto. Si è sempre occupata del sociale il Monte dei Paschi di Siena. Poi purtroppo, andando avanti, ha un po'...
derazzato.
Sì, totalmente. si è ingrandita, forse troppo, e ha... seguito delle politiche completamente sbagliate, che io mi permetto di definire criminali, che hanno messo a terra non solo Siena ma
il paese.
Altre realtà, esattamente.
Il ruolo dell'elite realtà. Oggi, rifacendo un po' il verso a Mounier, le elite virtuose,
l'elite
devono tornare a parlare o sì. Devono sempre parlare per maggioranza o per minoranza? Perché non so se avete letto recentemente questo dibattito in Francia molto forte, che per esempio pochi vegani, perché sono ancora pochi, impongono in tutti i menù dei ristoranti un piatto vegano. Non so se l'avete notato, ma ormai, con tutto il rispetto per l'amico Antonio Monaco che porta avanti questa teoria, ma insomma sembra che oggi un ristoratore, se non ha un piatto vegano, non è più un ristoratore degno di questo nome.
No, perdonami, scusi, non ho capito. In Francia stanno obbligando ad avere un piatto vegano ai ristoranti?
Praticamente sì.
Ah, quindi de facto, non de jure.
No, però sembra che che la minoranza...
No, perché qui si entrava
la maggioranza, invece l'elite.
Sì.
L'elite cos'è? Non è una minoranza, è l'elite, è un'altra cosa ancora.
No, l'elite è una minoranza in quanto rappresenta...
Come numero.
Rappresenta il meglio della società.
Ma non è residuale, perché la minoranza è residuale.
No, rappresenta il
meglio
della società.
Mantiene ancora un grande potere.
Cosa che io... adesso qui si può parlare
guida,
di poteri.
Guida.
Un ruolo di guida, perché io parlo appunto, anche se sembra antistorico, ma in realtà non lo è per niente. Io parlo anche di aristocrazia, parlando di persone... parlando di persone che devono
essere degni
simbolo
del proprio passato.
Esatto, esatto. Ma non, sì, essere degni del proprio passato, ma anche del proprio futuro, perché io, l'aristocrazia è il governo dei migliori, e i migliori anche nell'epoca greca, nell'epoca romana, erano quelli che esprimevano il massimo e il meglio a livello di medicina, a livello di scienza, a livello militare, a livello
non
di
alla
politica.
Caccia alla volpe, non alla caccia alla volpe.
Ma no, diciamo, ma posso dire, penso di aver interpretato, penso di aver interpretato anche quello che tu dici nel libro, che l'aristocrazia poi si contestualizza, non è sempre la stessa, altrimenti cristallizzerebbe
ogni,
nelle
generazione,
stesse
famiglie. Ogni generazione sue. Ci sono nuove persone che chiaramente,
esatto,
rappresentando
quindi
il meglio nel proprio settore, della propria professione,
diventano
della propria
elite, vita, aristocrazia.
È chiaro che questo.
Un istante, perché abbiamo fermato. Il solito interruzione musicale, e fra pochissimo ritorniamo
aspettateci
con il nostro ospite d'eccezione Guido Fineschi Sergardi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Guido Fineschi Sergardi. Ci siamo lasciati pochi minuti fa, prima della interruzione musicale, che stavamo parlando di elite attraverso un testo, La nostra controrivoluzione, che ha pubblicato l'anno scorso per la casa editrice Effigi di Roccastrada, mi pare.
Arcidosso,
chiedo
città
scusa.
Della Gherardesca, paese insomma.
Della Gherardesca, esattamente, quindi dove anche.
Tra l'altro, Gado della
Gherardesca. C'è un bellissimo teatro.
Oggi è presidente dell'Associazione di More Storiche Italiane, che è un'associazione molto importante.
Ma stavo parlando di elite. Che cosa vuol dire essere aristocratici oggi? E Fineschi Sergardi lo vuole estrinsecare anche col suo doppio cognome, immagino.
Sì, no, io proseguendo quel che stavo dicendo prima che fosse fermata la conversazione, l'aristocratico non è altro che colui che esprime il massimo nel proprio settore della vita professionale, che potrebbe appunto essere a livello di quale potrebbe essere il medico, lo studioso di scienze varie generali, a livello politico, a livello militare. Questo lo è sempre stato, ma in tutti i periodi storici. L'unica differenza è che oggi questo non viene più istituzionalizzato. Le classi sociali, tra l'altro, esistono lo stesso, solo che si basano più che altro sull'avere e non avere, parlando chiaramente di denaro. E quindi questi simboli umani, questi simboli della società che potevano quindi ben rappresentare il meglio per tutti da poter seguire, quindi era un esempio da dover seguire, invece sono stati cancellati. La nobiltà, che era la discendenza di questi personaggi che realmente che appunto rappresentavano il meglio delle nostre passate generazioni, di chi ci ha preceduto, non era altro appunto che la discendenza, che era obbligata a seguire un determinato comportamento, a seguire determinati studi. Poi c'erano tanti che sdirazzavano, chiaramente facevano, cioè, oggi qualcuno potrebbe immediatamente ma guarda la nobiltà di oggi, ma io non parlo della nobiltà di oggi, non parlo dei ballerini o di altri che non mi interessano assolutamente. Io parlo di gente che seguiva, aveva una mentalità, un modo di comportarsi, un modo di raffrontarsi, un modo di vivere nel sociale, perché poi si sono sempre occupati, avendo sicuramente sempre ricevuto un'educazione cattolica che ti porta chiaramente a aiutare il prossimo, aiutare chi ha bisogno di aiuto, sono sempre intervenuti le grandi le case di assistenza, di riposo,
possiamo dire che hanno fatto anche supportate dai nobili prima dell'Europa, perché le grandi famiglie hanno intessuto rapporti precedentemente all'Unione Europea, in modo anche.
Sì, questo è un po' complicato, perché l'Unione Europea, l'Europa, qui si rischia di arrivare a Carlo V, all'impero su cui non calava mai il sole. Sì.
Quindi un ruolo unificante non lo vedi. Questo non
sì,
c'è.
No, una mentalità unificante a livello elitario ci può essere, nel senso che tutti dovrebbero esprimere il meglio, dovrebbero essere istituzionalizzati, e chi segue loro dovrebbe seguire un determinato.
Pensiamo alla Toscana, per esempio, no? L'arrivo dei Lorena
a Lorena,
Firenze.
Sì.
Non è un senso territoriale, i Lorena erano molto lontani dalla Toscana.
I Lorena
però arrivano in Toscana in qualche modo perché esisteva l'aristocrazia europea.
Sì, lì era una questione di
suddivisione, certo.
No, lì sono questioni anche dinastiche, per cui si entra in un discorso di famiglie reali. Ma
penso ai Savoia in Bulgaria, per esempio.
Ma
anche,
io guarda, no? Invece
e
vorrei no,
nazionali che erano considerati quasi proprietà di una determinata famiglia, che a mio vedere è un po' fuori dal tempo.
No, ma le case regnanti, insomma, anche case quella regnanti inglese, per esempio, arriva sì, sì, in Inghilterra, ma non sono inglesi, no?
No, no, vabbè, sì, adesso gli attuali in realtà sarebbero tedeschi.
Esatto,
no?
Esatto, sono tedeschi.
Anche perché il Mountbatten era Battenberg, il principe di Battenberg, che hanno inglesizzato.
Però vorrei sottolineare, lo accennavo già prima, che io penso che invece sia sempre una questione di potere e di denaro.
Sì, senz'altro.
E che comunque invece è un ruolo che viene sempre istituzionalizzato, anche se in maniera celata. Cioè io credo che l'aristocrazia di oggi non sono i nomi che noi ricordiamo e magari che trovi scritti lungo le strade del centro di Roma o di Siena. L'aristocrazia di oggi sono altri, sono altre persone, sono
Siena, ma meno che a Roma,
sono
altri, Repubblica.
Sono altri che forse sono arrivati dopo, per cui sono certo meno formati e la tradizione, la discendenza ci metterà di più a crearsi da ora verso il futuro.
Sì, il punto è che c'era sempre un collegamento tra generazione e generazione, perché ogni generazione creava quella successiva, la classe dirigente successiva veniva creata e c'era un legame, era una catena,
un'evoluzione.
Questa catena si è spezzata.
Come dire, si riparte sempre da zero.
Sì,
si riparte da zero. Purtroppo c'è l'alternanza, cioè il prendere
sì,
il posto di qualcuno.
Ma l'alternanza va bene, c'è sempre
già
stata.
Anche i nobili, insomma,
c'è
non sempre riuscivano ad avere
sì, ma oggi guarda, se ti prendo due figure, poi magari Emanuele Filiberto e Pier Silvio Berlusconi.
Due dinastie.
Ecco, quale dinastia conta oggi? Cioè, qual è l'aristocratico oggi?
Nessuna.
Per come la vedo io. Beh, insomma, certamente Pier Silvio Berlusconi ha un altro peso.
Forse più Marina.
O Marina, insomma, adesso ho preso. Ma
c'è anche
ecco,
questo.
È questo che.
Questa eredità della regina.
Non so, vedo Guido soffrire, quindi forse ho detto.
Ma lo facciamo tornare.
Allora,
Flavia,
io direi, vogliamo ripartire, ci lasciamo su questo, ma su questo ricominciamo la settimana prossima. Quindi
d'accordo.
Salutiamo oggi Guido Fineschi Sergardi, la nostra Controrivoluzione, Effigie editore. E ci
grazie,
vediamo
grazie,
la settimana prossima per continuare su questo argomento.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita e come ogni trasmissione che si rispetti abbiamo il nostro amico Cristiano Draghi da Rovigo a concludere. E concludendo parliamo delle sue vacanze, un po' come si fa alla prima puntata, al rientro dalla pausa estiva, si domanda agli alunni come sono andate le vacanze, ci fai il temino, dove sei stato?
Ma siamo stati nella nostra Toscana, ma io volevo raccontarvi una polemica che ho fatto, anche che ho aperto anche online, ma ottenendo un discreto riscontro, fra l'altro a proposito dei musei, delle residenze napoleoniche dell'Elba, perché l'Elba è fantastica, è un posto bellissimo e chiunque c'è stato lo sa. Bisogna dire che gli elbani sono molto gelosi della loro Elba, anche se poi vivono di turismo, insomma.
Sì, però ti posso dire, Cristiano, scusami, ti interrompo. Sì, sono troppo gelosi gli elbani. Non sono dei grandi, cioè ti accolgono non proprio come si
è perché o ti va bene o ti arrangi. In realtà qui la
una
colpa
battuta
non è loro.
Fammela fare pure a me. L'aeroporto dell'Elba è quello dove si paga la tassa più cara d'Europa per atterrare,
ecco.
Più di quello di Monte Carlo, perché è un aeroporto privato di un'isola bellissima. Sì, sì. Ma che fa pagare una tassa di atterraggio? Tu dirai, ma questi sono problemi che riguardano i tuoi amici. Non lo so, però anche chi ha un Citation o un bel aeroplano,
certo,
magari se deve scaricare 1.000 euro per atterrare, insomma, non è proprio pochissimo, via.
No, non è pochissimo. Comunque, il punto è quello delle residenze napoleoniche. Allora, sono i musei, fra i musei più visitati della Toscana e d'Italia. Sono due ville, per chi non lo sa. Una è una villa nel centro storico di Portoferraio, che dà sul mare, sulla scogliera, dove in pratica Napoleone è effettivamente stato nei pochi mesi, perché circa dieci mesi, è stato all'Elba, segnandone la storia, perché l'Elba è chiaramente segnata da questo fatto, pur avendo una storia ultra millenaria. La seconda villa è Villa San Martino, invece un po' fuori Portoferraio, che doveva essere la residenza estiva.
E dove sta Villa San Martino?
Alla periferia di Portoferraio, un po' fuori.
Ah, quindi sempre zona Portoferraio, no? Perché l'Elba, sì, per chi non la conoscesse, ha tanti centri.
lei bacia la bellezza di otto comuni. A proposito di campanili, non gli è mai riuscito di unificarli, speriamo si diano un po' da fare, perché pensate che l'Elba, se fosse un unico comune, sarebbe una potenza.
Ma no, ma si gira in macchina, ci vuole anche parecchio per girarla tutta.
Beh,
in macchina.
Questo sì, questo
è un'isola.
Sì.
Non è, non... Comunque, torniamo alle residenze di Napoleone, oggi musei.
Sì, oggi i musei che sono di una tristezza spaventosa. I musei oggi dovrebbero essere una cosa bella, vispa, soprattutto dove c'è tanta storia come lì. Invece niente, per vedere qualcosa di divertente bisogna andare al piccolo Museo della Misericordia, dove ti fanno vedere un abito da ballo e la maschera mortuaria di Napoleone.
Che già il nome del museo è tutto un programma, questo perché rientra nell'animo degli Elbani.
Sì, ma vedi, le residenze napoleoniche, che sono invece musei statali, sono veramente una cosa tristissima, con i custodi lì che stanno lì vestiti da città, o meglio da isola, col telefonino in mano, le cose appoggiate lì, non ci fosse un totem, un affare dove far giocare un bambino, fare un'animazione, qualche curiosità, no, niente, assolutamente niente, peggio che mai. Poi se uno vuol comprarsi un souvenir, una cartolina, perché non ci sono bookshop, e questa è una cosa che io ancora non ho capito. Perché
però ci sono i banchetti fuori dal...
Però ci sono i banchetti fuori a Villa San Martino.
E cosa vendono? Cosa
a
vendono?
Villa San Martino, cioè questi banchetti che sono proprio banchi di una volta, anche come atmosfera, e ci sono queste cose, la tazza, no? La palla di neve, il grembiule, c'è cioè il grembiule di Napoleone, accanto al grembiule di Napoleone un grembiule di Mussolini. Come Mussolini, quando sono andato lì? A uno non gli ho comprato niente, proprio perché... Poi il secondo mi sono accorto dopo, ormai avevo comprato la tazza, ricordo che c'aveva il grembiule di Mussolini. Dico, com'è Mussolini? Perché, dice, ci rimanda il distributore e sa, ne vendiamo tanti quanti quelli di Napoleone. Ma vi sembra una roba possibile?
Ma sì, assurdo.
Ma che figura facciamo? Io penso allo svedese, no? Al canadese, all'australiano che viene qui, va a vedere la Villa Napoleone, cosa trova? Ti trova Mussolini. E si fa una bella idea di noi italiani, è veramente fantastico.
Veramente un controsenso. Ma poi questo dei musei è assurdo, ma anche le spiagge io le trovo molto maltenute. Adesso non so tu dove stavi, in che zona, ma ecco proprio la spiaggia libera, brutta, con gli ombrellini portati abusivamente. E questa...
Beh, lì c'è stata una grande polemica perché le persone si lasciano
e non gliele
lì.
Fai portare, non gliele fai portare, si interviene. No? È veramente peccato, peccato, perché sarebbe un'isola splendida e avrebbe le potenzialità, ma insomma.
Ricordiamo anche il collega del Buono, insomma, il grande editore, nipote, anche oggi continua a fare editoria con la Baldini e Castoldi, Dalai, il suo cognome è Dalai, che dall'Elba è andato a Milano e come lo zio, come lo zio fanno editoria elbana in tutta Italia.
Quindi è scappato.
Va bene. Abbiamo capito che a Flaminia allora... ha qualche...
Comunque, con tutti i difetti degli elbani, ripeto, qui la questione non riguarda loro, ma chi invece dovrebbe occuparsene da altre parti, in particolare appunto perché qui siamo in un museo nazionale delle residenze napoleoniche, quindi insomma qualcuno faccia qualcosa, trasformiamoci in un paese moderno, Dio mio, proprio non siamo capaci, qualche volta.
È grazie, vero, noi Cristiano. Condividiamo pienamente. Allora ringraziamo Cristiano Graghi, lo salutiamo, ci risentiamo la settimana prossima.
A presto. Sì.
E ringraziamo le nostre radio amiche, Radio da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.